Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e bentornati ad un nuovo episodio di Little Tales. Chiedo scusa per l'assenza prolungata, nonostante avessi detto che sarei tornata a settembre, ci ho messo un po' più di tempo per riprendermi dalla pausa estiva. Vorrei riprendere le trasmissioni trattando un autore che abbiamo già trattato in passato, ovvero Edgar Allan Poe. Anche questa volta ci troveremo davanti ad un racconto tra i più famosi dell'autore. Il racconto in questione è intitolato La mascherata della morte rossa e risale al 1842. Se volete sapere di più sull'autore, vi invito a recuperare il vecchio podcast sempre riguardo Edgar Allan Poe e il suo racconto Il gatto nero. Troverete un'introduzione a lui e alle sue opere e alla sua narrativa. Se siete pronti, iniziamo! Da tempo la morte rossa devastava il paese. Mai epidemia era stata tanto fatale o tanto atroce. Il sangue era la sua manifestazione, il suo suggello, il colore rosso e l'orrore del sangue. Si manifestava dapprima con dolori acuti, con vertigini improvvise, poi col sangue che sgorgava dai pori, infine con la dissoluzione. Le macchie scarlatte sul corpo e soprattutto sul volto delle vittime rappresentavano il marchio della pestilenza e le escludevano da ogni aiuto e comprensione del prossimo. L'attacco, il progredire e la conclusione del male si risolvevano nello spazio di mezz'ora. Ma il principe Prospero era felice, impavido e sagace. Quando le sue terre furono per metà spopolate, convocò un migliaio di amici sani e spensierati scelti tra i cavalieri e le dame della sua corte, e con costoro si ritirò nell'inviolato isolamento di una delle sue abbazie fortificate. Era una costruzione enorme, magnifica, creata dal gusto eccentrico e non di meno venerabile del principe in persona. La cingeva un muro spesso e altissimo, munito di cancelli di ferro. Non appena furono entrati, i cortigiani saldarono le serrature col fuoco e con martelli pesanti. Erano decisi a non lasciare alcuna possibilità di entrata o di uscita agli improvvisi attacchi di disperazione o di demenza che potevano nascere all'interno. L'abbazia era ampiamente fornita di viveri e con simili precauzioni i cortigiani potevano sfidare il contagio. Che il mondo esterno provvedesse a se stesso. Nel frattempo sarebbe stata follia addolorarsene o darsene pensiero. Il principe aveva provveduto a tutti i mezzi di divertimento. Vi erano buffoni, improvvisatori, ballerini, musicisti, vi era la bellezza e il vino. Tutto ciò e la sicurezza regnavano là dentro. Fuori infuriava la morte rossa. Fu verso il finire del quinto o sesto mese del suo isolamento, mentre la pestilenza era al colmo del suo infuriare, che il principe Prospero decise di intrattenere i suoi 1000 amici con un ballo in maschera di insolito splendore. Fu uno spettacolo di inaudita raffinatezza quella mascherata. Ma prima lasciate che descriva le stanze in cui si tenne. Erano 7 e costituivano un unico maestoso appartamento. In molti palazzi, tuttavia, quando le porte a due battenti sono spalancate su ciascun lato, quasi a toccare la parete, simili fughe di stanze formano una lunga prospettiva in linea retta, in modo da permettere allo sguardo di stendersi senza ostacoli per tutta l'estensione dell'appartamento. Qui però, come era facile aspettarsi dall'amore del duca per il bizzarro, il caso era molto diverso. Le stanze erano disposte in modo talmente irregolare che lo sguardo stentava ad abbracciarne più di una alla volta. A ogni 20 o 30 yard vi era una svolta brusca e ogni svolta l'effetto era diverso. A destra e a sinistra, nel mezzo di ciascuna parete, una finestra gotica alta e stretta dava su un corridoio chiuso che assecondava le tortuosità dell'appartamento. Queste finestre erano di vetro colorato e il colore variava in armonia con la tinta predominante delle decorazioni della stanza entro la quale si aprivano. La stanza all'estremo lato orientale, per esempio, era tappezzata di azzurro e di un azzurro intenso erano pure le finestre. La seconda stanza aveva ornamenti e tappezzerie purpurei e le vetrate erano dello stesso color porpora. La terza stanza era tutta verde e così erano le finestre. La quarta era arredata e illuminata di arancione, la quinta di bianco, la sesta di viola. La settima stanza era interamente avvolta in panneggi di velluto nero che pendevano dal soffitto e dalle pareti, ricadendo in pesanti pieghe su un tappeto di uguale stoffa e colore. Solo in questa stanza il colore delle finestre non corrispondeva a quello delle decorazioni. Qui i vetri erano scarlatti, del colore cupo del sangue. Ora, in nessuna di quelle sette stanze, pur tra la profusione di ornamenti dorati sparsi qua e là o pendenti dai soffitti, si vedeva una sola lampada o candelabro. Non v'era nessuna luce di alcun genere che emanasse da lampada o da candela entro quella fuga di stanze. Tuttavia, nei corridoi che ne accompagnavano il succedersi di fronte a ciascuna finestra, un pesante tripode reggeva un braciere acceso che proiettava i suoi raggi attraverso il vetro colorato, sicché la stanza era in tal modo vividamente illuminata e produceva un'infinità di immagini sfarzose e fantastiche. Ma nella sala nera, l'occidentale, l'effetto del riverbero del fuoco che si diffondeva sui neri panneggi attraverso le invetriate sanguigne era oltremodo spettrale e dava alla fisionomia di coloro che vi entravano un aspetto talmente irreale che ben pochi tra gli ospiti trovavano il coraggio di metter piede in quel locale. In questa stanza vi era pure, poggiato contro la parete occidentale, un gigantesco orologio d'ebano. Il suo pendolo oscillava avanti e indietro con un rintocco sordo, cupo, monotono. E quando la lancetta dei minuti compiva il giro del quadrante e l'ora stava per battere, dai polmoni di bronzo dell'orologio si sprigionava un suono chiaro, forte, profondo e straordinariamente musicale, ma con un timbro e un'enfasi singolari, al punto che, allo scoccare d'ogni ora, i musicisti dell'orchestra erano costretti a sospendere per un attimo l'esecuzione dei loro pezzi e ascoltare quel suono. Allo stesso modo, le coppie danzanti interrompevano forzatamente le loro evoluzioni e in tutta la gaia compagnia subentrava un breve smarrimento. E mentre ancora risuonavano i rintocchi dell'orologio, si poteva notare che i più frastornati impallidivano e i più vecchi e tranquilli si passavano una mano sulla fronte in un gesto di confusa fantasticheria o di meditazione. Ma non appena quei rintocchi tacevano, erano subito tutti pervasi da una leggera ilarità. I musicisti si scambiavano occhiate e sorridevano, quasi a beffarsi del proprio nervosismo e della propria follia, e sussurrando si ripromettevano di non lasciarsi più cogliere da simili emozioni al successivo scoccare della pendola. Se non che, trascorsi 60 minuti, che comprendono 3600 secondi del tempo che fugge, di nuovo si udivano i rintocchi dell'orologio ed ecco che tornavano lo stesso smarrimento, l'agitazione e le preoccupazioni di prima. Nonostante ciò, la festa era allegra e splendida. Il duca aveva gusti molto speciali. Aveva occhio nella scelta dei colori e degli effetti. Disprezzava i decora dettati dalla moda. I suoi progetti erano audaci e bizzarri e le sue concezioni splendevano di sfarzo barbarico. Qualcuno avrebbe potuto giudicarlo pazzo, ma chi gli stava intorno non lo riteneva tale. Bisognava ascoltarlo e udirlo e toccarlo per essere certi del contrario. In occasione di quella grande fête aveva curato personalmente gran parte delle decorazioni temporanee delle sette stanze ed era stato il suo gusto imperante ad assegnare i costumi agli invitati. Si trattava certo di maschere grottesche. Tutto splendore e luccichio, mordente e fantasia, molto di ciò che si sarebbe poi visto nelle Ernani. Alcune erano figure d'arabesco, con membra e ornamenti strampalati. Altre parevano le fantasie deliranti di un pazzo. Una profusione di bellezza, di licenziosità, di bizzarria, a tratti di terribile, e non poco di ciò che avrebbe potuto suscitare disgusto. In realtà, nelle sette stanze, si avvicendava senza sosta una miriade di sogni. E questi, i sogni, si contorcevano qua e là, assumendo un colore diverso, in ciascuna stanza, e facendo sì che la strana musica dell'orchestra paresse l'eco dei loro passi. Ed ecco che la pendola d'ebano nella sala di velluto rintocca le ore. E allora, per un attimo solo, tutto è immobilità e silenzio, tranne la voce dell'orologio. I sogni si irrigidiscono e si raggelano nel punto in cui si trovano. Poi l'eco dei rintocchi si dissolve, non è durata che un istante, e un riso sommesso e leggero fluttua nell'aria e li accompagna mentre essi si dileguano. Ora la musica si rianima e i sogni tornano in vita e guizzano avanti e indietro più gioiosi di prima, colorandosi dei riflessi delle finestre variopinte attraverso cui si riversa in mille raggi il bagliore dei tripodi. Nessuna maschera ora osa avventurarsi verso l'ultima stanza, quella più accidente, poiché la notte sta per morire e dai vetri rosso sangue si irradia una luce ancora più rossa. Il nero dei drappeggi funebri sgomenta e a chi posa il piede sul funebre tappeto giunge dal vicino orologio d'ebano un rintocco smorzato, più solenne, più eloquente di quello che colpisce gli orecchi di coloro che si abbandonano al piacere più remoto delle stanze più lontane. Ma queste altre stanze erano molto affollate e in esse pulsava febbrile il cuore della vita. E la festa continuava sfrenata finché l'orologio non cominciò a battere i primi rintocchi della mezzanotte. E allora, come ho già detto, la musica cessò e le danze vennero interrotte e come prima tutto si arrestò in un'inquietante sospensione. Questa volta però 12 erano i colpi che l'orologio doveva scoccare. E così accadde, forse per il lungo tempo della pausa, che più profonde riflessioni si insinuarono nelle menti dei più pensosi tra la folla dei festaioli. E per questo forse accadde pure che prima che gli ultimi echi dell'ultimo rintocco si smorzassero nel silenzio, più di uno tra la folla ebbe modo di rilevare la presenza di una figura mascherata che nessuno aveva notato fino a quel momento. Non appena la voce di questa nuova presenza si diffuse fra i sussurri, si levò da tutta la compagnia un parlottio, un mormorio, dapprima di disapprovazione sorpresa, e poi di spavento, di orrore, di disgusto. In un raduno di fantasmi quale io ho descritto, è facile immaginare che un'apparizione normale non avrebbe certamente suscitato tanto scompiglio. In realtà, la licenza sfrenata di quella notte aveva avuto ben poche restrizioni, ma la figura in questione aveva superato lo stesso Erode e aveva persino oltrepassato i limiti pur indefiniti del decoro del principe. Anche i cuori degli esseri più sfrenati hanno corde che non si possono toccare senza che vibrino di emozione. Persino per gli esseri irrimediabilmente perduti, coloro che si prendono gioco della vita quanto della morte, esistono questioni su cui non si può scherzare. Tutti gli invitati, insomma, sentivano ormai che nel costume e nel contegno dell'intruso non vi fosse né spirito né decenza. Era una figura alta e scarna, avvolta da capo a piedi da un lenzuolo funebre. La maschera che ne celava il volto riproduceva talmente bene l'aspetto di un cadavere irrigidito che anche l'occhio più attento avrebbe stentato a scoprire l'inganno. Eppure, tutto ciò sarebbe potuto essere, se non approvato, almeno tollerato dai forsennati che si aggiravano per quelle sale. Se non che il travestimento era stato spinto al punto ad assumere le sembianze della morte rossa. Le sue vesti erano chiazzate di sangue e la sua fronte ampia e i lineamenti del volto erano cosparsi di quell'orrore scarlatto. Quando gli occhi del principe Prospero caddero su quella immagine spettrale, che con incedere lento e solenne, come per meglio sostenere il proprio ruolo, si aggirava tra gli ospiti che danzavano, lo si vide contorcersi in un primo momento in un forte brivido di terrore, o forse di disgusto, ma subito dopo la sua fronte arrossì di collera. «Chi osa?» domandò con voce rauca ai cortigiani che gli stavano intorno. «Chi osa insultarci con questa parodia blasfema? Prendetelo e smascheratelo! Così sapremo chi domani all'alba verrà impiccato sui bastioni!» Quando proferì queste parole, il principe Prospero si trovava nella stanza azzurra, ovvero la stanza orientale. Per tutte e sette le sale esse risuonarono forti e chiare, poiché il principe era un uomo ardito e vigoroso, e a un cenno della sua mano la musica era stata messa a tacere. Nella stanza azzurra stava il principe e aveva intorno un gruppo di pallidi cortigiani. A tutta prima, mentre parlava, il gruppo si mosse lievemente in direzione dell'intruso, il quale in quell'attimo si trovava poco distante e ora, con passo solenne e deciso, si avvicinava sempre di più a chi aveva parlato. Tuttavia, per un misterioso terrore senza nome che l'insensata presunzione della maschera aveva ispirato a tutti i presenti, nessuno osò stendere una mano per afferrarla, così che lo sconosciuto poté passare a breve distanza dalla persona del principe senza che nessuno glielo impedisse. E mentre la folla, come colta da un solo impulso, si ritraeva dal centro delle stanze verso le pareti, egli proseguì indisturbato nel proprio cammino, ma sempre con quel passo maestoso e misurato che lo aveva distinto sin dal primo momento. Attraverso la stanza azzurra a quella purpurea, dalla stanza purpurea alla verde, dalla stanza verde alla stanza arancione, poi alla bianca, e da questa si spinse persino nella stanza viola prima che venisse fatto un gesto risoluto per fermarlo. Fu allora però che il principe Prospero, accecato di collera e di vergogna per la propria momentanea codardia, si precipitò attraverso le sei stanze, senza che nessuno, per quel terrore mortale che si era impadronito dei presenti, osasse seguirlo. Levando in alto una spada sguainata, si era avvicinato, rapido, impetuoso, a pochi passi dalla figura che indietreggiava, quando questa, giunta in fondo alla stanza di velluto, si volse all'improvviso e affrontò il proprio inseguitore. Si udì un grido lacerante e la spada cadde in uno sfavillio sul tappeto nero, sopra il quale, un attimo dopo, si abbatteva esanime anche il principe Prospero. Allora, chiamando a raccolta il folle coraggio della disperazione, la folla degli invitati si precipitò nella stanza nera. Afferrarono l'alta figura in maschera che stava ritta e immobile entro l'ombra della pendola d'ebano e rimasero senza fiato per l'indicibile orrore quando si accorsero che le vesti funebri e la maschera da cadavere che avevano strappato con tanta rude violenza non contenevano alcuna forma tangibile. Tutti riconobbero allora la presenza della Morte Rossa. Era giunta come un ladro nella notte. A uno caddero i convitati nelle sale della festa irrorate di sangue e ciascuno morì nella posa disperata in cui si era accasciato al suolo. La vita dell'orologio d'ebano si estinse con quella dell'ultimo dei festaioli. Le fiamme dei tripodi si spensero e l'oscurità, la decomposizione, la morte rossa regnarono indisturbate su tutto. Questa era La mascherata della morte rossa, una storia secondo me molto grottesca, molto gotica. È una storia perfetta per riprendere i nostri incontri settimanali. Grazie ancora per ascoltarmi, vi invito ancora a seguirmi su Instagram, mi trovate come Venere Birbona, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!